La discendenza di Terach. Terach generò Abram, Nahor e Aran. Aran generò Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Abram e Nahor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nahor, Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di 205 anni. Terach morì a Carran. Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Haran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Haran e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan.
Ecco il brano che abbiamo ascoltato, siamo in Genesi 11, 27 seguenti.
Con la storia di Abram e di Sarai parte da qui, parte da questi versetti sui quali non possiamo sorvolare facilmente, perché ogni incontro con Dio, anche il più improvviso, ha sempre un contesto. E questi primi versetti del capitolo 11, quindi prima dell'incontro con Dio, versetti nei quali Dio non è nominato, questi primi versetti ci presentano in un certo senso i presupposti genetici della vocazione di Abramo, il dato di partenza, la composizione di luogo, potremmo dire, per tutta la storia di Abram. E questa ci viene presentata con tre coordinate, alcune più estese, altre appena accennate. E queste sono: da dove viene Abram? Chi sono i suoi familiari, quindi la famiglia? Chi sono i membri, i nomi dei suoi familiari? E poi ci viene detto anche quali sono le relazioni tra i membri della famiglia. Certo, bisogna forse leggere con un po' di attenzione, ma il testo ci dice tutto questo. E leggere questi versetti, soffermarsi in essi, è un po' come entrare nella tenda di Terach e osservare le persone, i rapporti tra di loro, trovandosi anche immersi nelle dinamiche, che sono dinamiche profondamente umane. Quindi da dove viene Abram? Viene da Ur dei Caldei, che è nella mezzaluna fertile in Mesopotamia, e poi viene anche da Haran, il luogo dove Terach si ferma. Abram è figlio di Terach, quindi fa parte della discendenza di cui viene raccontato precedentemente, quindi discende da, Shem, figlio di Noè. E questa famiglia è una famiglia che è toccata dalla fatica. In questa famiglia si fronteggiano delle vicende di vita e delle vicende di morte, la sterilità e la nascita. La nascita e la morte. E queste vicende sono vicende che accompagnano il proseguire della corsa delle generazioni. L'inizio del nostro testo è questo: questa è la discendenza di Terach, letteralmente queste sono le generazioni. Nella Genesi la storia è tutta strutturata in generazioni, abbiamo come 10 libretti di generazioni. Si parte dalle generazioni del cielo e della terra, al capitolo 2, versetto 4. Si parla delle generazioni di Abramo, al versetto 5, capitolo 5, versetto 1. Poi della generazione di Noè, capitolo 6, versetto 9. Poi dei suoi figli, figli di Noè, Shem, Cam e Yafet, versetto 1 del capitolo 10. Al versetto 10 del capitolo 11 ci si focalizza sulla discendenza di Shem e poi si arriva a Terach. Poi le generazioni continuano, anche nel seguito del racconto. Quindi la menzione delle generazioni da una parte immette in una storia che prosegue, dall'altra collega all'inizio. Potremmo dire che la storia di Abramo è inserita nella storia universale, è la storia dell'essere umano. E nel passaggio da una generazione all'altra si diffonde la vita e viene manifestata la benedizione che è stata data all'essere umano appena creato, come racconta il primo capitolo della Genesi, al versetto 28. All'essere umano appena creato, benedicendolo, Dio dice: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Ecco, in questa famiglia di Terach, da questo punto di vista, non tutto fila liscio. Terach diventa padre a 70 anni, suo padre a 29, il padre di suo padre a 30. Quindi si capisce come mai Terach abbia chiamato il suo primo figlio Avram, Av, padre, Ram, innalzato. Questa attesa lunga di un figlio che arriva a 70 anni, un'attesa colmata, fa vedere nel figlio colui che esalta il padre. Quindi il nome, che designa sempre come soggetto singolare ogni personaggio, fa sì che Abram sia, nel suo essere designato, in un certo senso inglobato nell'esaltazione di suo padre. Certo, il nome è qualcosa che indica, che dice chi è un personaggio, ma non è mai predeterminazione. Ciascuno sempre è chiamato a dare una propria interpretazione. E qui appunto abbiamo questa visione di Abram che è inglobato, ma può dare un'altra interpretazione al suo nome. Ancora peggio capita però agli altri figli, cioè ai figli di Terach. Se Terach è diventato padre a 70 anni, tra i suoi figli c'è un dramma ancora maggiore. Nella lista precedente, al capitolo 11, è sempre il primogenito a prendere il testimone del padre e a portare avanti la catena delle generazioni. Invece il versetto 27 ci dice che è l'ultimo genito che in questa famiglia prende in mano il testimone. Abram e Nahor, che forse ha un nome che significa soffio, sono sorpassati da Aran, il cui nome potrebbe indicare montanaro o un santuario, non si sa bene. Aran però diventa padre di Lot, e muore contro letteralmente la faccia di suo padre, sembra quasi che abbia fatto un affronto. Il fatto di aver generato un figlio maschio, quindi un erede, sembra un affronto fatto al padre Terach. In questa famiglia sembra non esserci spazio per due padri. In seguito, anche gli altri due fratelli, Abram e Nacor, prendono moglie. La moglie di Nacor si chiama Milca, regina, e fa parte del clan. Perché è figlia di Aran, quindi scopriamo che c'erano anche delle figlie femmine prima di Lot. Quindi Nacor sposa la nipote, forse per proteggerla. In ogni caso non si discosta dalla famiglia, sceglie all'interno del clan. Invece Abram sposa Sarai, una donna di cui non si sa niente. Abram non prende la seconda figlia del fratello, ma un'estranea di cui si conosce solamente il nome, un nome potremmo dire pesante, perché significa i miei principi o anche i miei capi. Da una parte quindi Abram compie un gesto che lo singolarizza, guarda all'esterno della famiglia. Però dall'altra parte Abram prende Sarai e la porta all'interno della famiglia, quindi guarda all'esterno della famiglia e fa entrare la moglie nella famiglia. E questo movimento è contrario a quello che al capitolo 2 del libro della Genesi, al versetto 24, veniva indicato subito dopo la costruzione della donna. Si diceva: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno l'unica carne. L'uomo, cioè, è invitato a lasciare i legami familiari precedenti per poter trovare nella moglie una partner e non rischiare una partner, o per dirla come Genesi, un aiuto che gli stia di fronte. Ezer kenegdo. E non rischiare di cercare nella donna una madre o una sorella. Sono altre relazioni, buone, ma diverse. Non chiudere quindi la moglie in relazioni che sono sterili, però. E Sarai, entrando in questa famiglia, dice il testo, diventa sterile. Allora, nella traduzione italiana noi troviamo al versetto 30 Sarai era sterile. E sembra che sia un dato di fatto, Sarai era così. Ma la costruzione che abbiamo in ebraico qui è molto strana, perché per dire Sarai era sterile, l'ebraico avrebbe utilizzato una frase senza verbo, Sarai sterile. Invece qui c'è il verbo essere, e c'è in un tempo che indica la successione, quindi qualche cosa che potremmo tradurre come divenne. Quindi Sarai divenne sterile. Dopo essere stata presa in moglie, divenne sterile. Quindi è come se il testo ci volesse suggerire che entrando in quella famiglia, Sarai diventa sterile. Quindi dopo 44 casi di generazioni senza intoppi, qua c'è qualcosa che non va. Anzi, viene anche ribadito che non c'era per lei bambino. Non aveva figli, non c'era per lei bambino. Questa ripetizione rimarca la mancanza, certamente, ma forse chiede di soffermarsi ancora di più in questa dinamica, perché Sarai, come dice il suo nome, è marcata dalla dipendenza da due capi. Da una parte Abram, perché Sarai viene definita come moglie di Abram, e attraverso Abram però è anche marcata dalla dipendenza da Terach, come già Abram aveva preso Sarai, al versetto 29, così Terach, l'espressione è identica, prende Abram, Lot, Aran e Sarai, sua nuora, al versetto 31. Quindi Sarai, appunto miei principi, è definita in relazione ad Abram e a Terach, che è moglie di Abram, suo figlio, figlio di Terach, ed è sua nuora di Terach. E questa situazione appunto che causa questa sterilità. Un eventuale bambino non sarebbe certamente stato per Sarai, come Lot sarebbe stato preso da Terach. Abram, per diventare padre, dovrà lasciare il padre, la modalità possessiva di suo padre, quella modalità di relazione che non permette la vita. Questa situazione di fatto è di non vita anche per Terach. E Terach decide di muoversi. Decide di muoversi da quella terra di morte in cui è morto suo figlio e in cui il suo primogenito non ha figli, ha una moglie sterile. Terach decide di andare da un'altra parte, di andare nella terra di Canaan. In questa decisione, da una parte Terach cerca di sfuggire dalla morte, dall'altra però vive delle contraddizioni, come tutti. Vive una certa connivenza con ciò da cui vuole sfuggire. Una certa connivenza con la morte. Infatti Terach prende con sé tutti coloro che sono toccati dalla morte. Prende con sé Abram, che ha una moglie sterile, prende con sé Lot, che è orfano, e prende con sé Sarai, che è diventata sterile. E parte con loro. Arrivato a Carran, però, si ferma e si stabilisce. Carran è a nord della mezzaluna fertile e a sud dell'attuale Turchia, non lontana dalla frontiera con la Siria. Più o meno è a metà del cammino tra Babilonia, quindi Ur dei Caldei, e Canaan, quindi Terach arriva a metà strada e si ferma. Haran ha un'assonanza con il nome del figlio morto. Haran. Questo cammino di Terach non riesce a far spostare dalla morte. Il gruppo si ferma come mantenuto nella morte. E lì Terach morirà senza portare a termine il proprio progetto. Però non sarà la morte di Terach, ma l'intervento del Signore che separa e differenzia a permettere alla vita di fiorire.
Ecco, allora c'è questo passaggio. Oh, questo brano come se fossero, come dire, due quadri, due capitoli, due film, un film in due tempi. Il primo tempo che è stato ora presentato e descritto, no? Con delle tonalità grigie, cupe, no? Si è detto sterilità, morte, tentativi di dar vita, però di fatto. Però vedete, credo che la prima parte del film o questo primo quadro, sì, a noi può risultare, lo sentiamo molto lontano, però di fatto il testo ci dice anche qual è il punto di partenza. Cioè ci dice anche, e se vuoi sta dicendo che noi, cioè dove sei, qual è il tuo punto di partenza. Perché qua, come è stato anticipato, al versetto, col capitolo 12, al versetto 1, cioè accade qualcosa di nuovo con questo versetto dove il Signore disse ad Abram. Espressione che abbiamo sentito tante volte, però credo che dovremmo innanzitutto sorprenderci e meravigliarci, quasi a dire: Dio parla. Prima è stato detto: Dio assente. Questa è la situazione. E ora ci viene detto: Dio parla. La parola cade, no, su questa situazione di famiglia, su Abraham. E allora anche noi ci chiediamo, ecco, la parola di Dio cade, Dio parla, e che cosa accade in coloro che ascoltano, accolgono e obbediscono alla parola? Che cosa succede? E succede che noi vediamo che il testo inizia a mettersi in movimento. Se prima dicevamo descrizione con colori grigi, tinte, cupe, si diceva situazione di non vita, ora rileggendolo notiamo che, come dire, poco per volta è come la situazione oggi, andare in alcuni periodi nella terra di Israele, che c'è il deserto, quando inizia a piovere, proprio in quel deserto inizia a esserci il verde, a così a fiorire qualcosa di bello e di rigoglioso. Ecco, questo passaggio ha, come dire, ha motivo della parola. Allora, guardate anche il testo, guardate, è molto interessante. Il Signore disse ad Abra, e c'è il contenuto, no, vattene, è già stato letto, sì. E poi il versetto 4, allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, con lui partì Lot, e poi ci viene detto, aveva 75 anni quando lasciò Caran, e Abram prese la moglie, eccetera. Ecco, una parola che dicevo prima, che viene ascoltata, che crea movimento. Si può tradurre anche questo vattene dalla tua terra, vai verso te stesso, esci, ma un esci sostenuto. Forse c'è più chiaro questa sera, oppure leggendolo un po' più attentamente, questo invito alla parola che dice esci, parti. Perché? Perché dove sei non funziona. Allora è anche bello, interessante, che la parola ascoltata da Abraham, cioè la parola di Dio, è una parola che sostiene un desiderio di vita. Questa parola che Abraham ascolta, per esempio, non è una parola che giudica. Non è che il Signore disse ad Abraham: oh, ma che situazione ti stai trovando? Ma che cosa hai combinato, Abraham? Cioè, c'hai 75 anni, sei ancora lì che giri intorno alla tenda. No, la parola dice: parti, esci, muoviti. È una parola che guida a libertà, a vita. Io direi questa uscita al sapore della vita. E poi questo testo, guardate, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, e guardate come cambiano, c'è un gioco proprio di pronomi, verso la terra che io ti indicherò, io farò di te una grande nazione, io ti benedirò. Ecco, adesso sembra, voglio giocare con le parole, però noi che ragioniamo in termini strumentali, no? Che cosa ci perdo e che cosa ci guadagno? Allora anche noi diciamo: Abramo, che cosa ci perdi e che cosa ci guadagni? Che cosa ci perdo e cosa ci guadagno ad ascoltare la parola di Dio, ad accoglierla nella mia vita e obbedire ad essa o ad ella? Ecco, Abramo perde quanto è stato già presentato, no? Delle relazioni, un'origine, una terra. Ma forse non interessa più che altro proprio specificare, però ci interessa mettere in luce quello che ci dice il testo, che cosa ci guadagna Abraham. E ci guadagna una relazione con un tu. Per quello che dicevo all'inizio, non trascuriamo il testo che ci comunica che Dio parla. Perché lo sappiamo anche nella nostra esperienza di vita, quando uno mi parla inizia un dialogo, una relazione, un cammino, una conoscenza e così via. Cioè, per noi è chiara la nostra esperienza di vita, che quando facciamo entrare qualcuno nella nostra vita, qualcosa accade. Puoi rifiutarlo e quindi comunque fai una scelta, o puoi accoglierlo e camminare insieme con questa persona. Ma qualcosa si smuove a partire da una relazione. Ecco, Abramo perde quel tua terra, tua parentela, tuo padre, cioè le mie cose, e ci guadagna, dicevo, una relazione, ci guadagna un tu. E diciamo anche, siccome va di moda, ci guadagna anche un viaggio, no? Ci guadagna anche un viaggio. Ecco, partire dando ascolto a una parola, dando fiducia a una parola. E parte, no? Bello, dicevo, ha 75 anni. Adesso io non è che conosca molto gli altri patriarchi per dire chissà cosa significa, però forse più che chissà cosa significa, certamente è una figura adulta. Forse quasi a dirci, sarà in età adulta, però Abram c'ha uno spirito giovane. Ha una disponibilità, è uno che gli piace il rischio e l'avventura. Ma non fine a se stessa, eh? E vedete, io credo che potremmo fare anche dell'ironia su questo testo. Perché? Perché il testo appunto dice, appunto, parti, esci, o va per te stesso, no? Inizia un cammino che poi un viaggio verso se stesso, che poi potremmo tradurre anche così, un itinerario per diventare uomo, diventare marito, diventare padre. No? E con questa con queste parole, no? Con questo contenuto del Signore, no? Che noi abbiamo ascoltato, la parola promessa, che dice: verso la terra che io ti indicherò, e noi ci chiediamo quale, farò di te una grande nazione, e con chi? E poi ti benedirò. E che se non me ne serve una benedizione? Oppure mettiamoci nei panni di Abramo. E anche farò di te una grande nazione. Molte volte ci siamo soffermati su questo testo. Io credo che a partire da queste parole subito iniziamo noi a chiederci: ma com'è possibile? Ma è molte domande che si riassumono in una domanda che è molto familiare per chi conosce la Sacra Scrittura, ed è: com'è possibile? E qual è l'ironia che io intravedo nel testo? È che il Signore scommette su una coppia che è sterile. Vedete, noi sottolineiamo sempre, ed è vero, no? La fede di Abramo. Cioè Abramo con un atto di fiducia, quindi dà fiducia alla parola che ascolta e si mette in viaggio. Però guardando più attentamente io direi: è il Signore che ha fiducia in Abramo. Insomma, tu vuoi rilanciare la tua piccola azienda, e cosa, diciamo, se devi fare una scelta, selezione del personale, chi vai a pigliare? Uno che è prossimo alla pensione, uno giovane che ha queste capacità, queste risorse, ha studiato di qui, ha studiato di là, perché ti garantisce. Ed è qua che ci dovrebbe il Signore sorprendere, perché il Signore invece scommette su Abramo e Sara. Abramo ha 75 anni e Sara è sterile. Allora la domanda è: quali sono i criteri di Dio? Quali sono i criteri di Dio? Io qua trovo veramente bello proprio questo, ripeto, che è il Signore che fa un atto di fiducia nei confronti di Abram e Sarai. Scommette su di loro. Perché? Perché diventino benedizione. Vedete, 5 volte la parola benedizione, come 5 volte, se ci guardiamo alle spalle del racconto, abbiamo incontrato la parola maledizione. E non è un caso, come è stato già introdotto, perché il racconto di Abram e Sarai, alle spalle il racconto della Torre di Babele, alle spalle quello che noi conosciamo come Caino Abele, Adamo ed Eva, cioè Abramo, Abramo e Sarai saranno benedizione e attraverso di loro la benedizione sarà per molti o per tutti. E anche qui spezzo ancora una lancia a favore del Signore, perché se la situazione di Abram e Sarai è questa, ci dice ancora un'altra volta dello stile di questo Signore. Dicevamo, certo, scommette su una coppia sterile e non solo, ma cammina a fianco di chi è più debole, di chi è più fragile. No, anche cogliere questo, no? Cioè, quando uno dice, forse io tradurrei così, cioè, io ti benedico, cosa vuol dire? Che io ho fiducia in te, che io ho stima di te, che io ti appoggio, che io ti sostengo. Quindi certo che c'è un valore, diciamo, teologico di questa benedizione, no? Come dicevamo prima. Però c'è anche, io direi, anche un valore esistenziale, di fiducia. Ecco, la parola che dà fiducia, dà speranza a questa coppia, a queste persone. Ecco, sono chiamati a essere benedizione, a diventare benedizione in un mondo, così come è stato descritto nei primi 10-11 capitoli della Genesi, dove c'è un gran casino, dove è sotto il segno della maledizione, ma ora cambia, perché il progetto di Dio attraverso di loro è proprio restaurare la benedizione, è proprio portare la benedizione. E c'è una sfumatura. Non è il testo benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, bensì benedirò coloro che ti benediranno e colui che ti disprezzerà maledirò. La benedizione, come dire, è data a molti, usiamo questa espressione perché per tutti poi sembra che non sia data a nessuno. No, come si dice per tutti, alla fine sembra che non sia per nessuno. Diciamo per molti, diciamo che il Signore è generoso, lo sappiamo già. Quindi da parte del Signore c'è la benedizione attraverso questa coppia, e però la domanda è sulla ricezione, cioè coloro che l'accoglieranno faranno esperienza della benedizione attraverso di loro, e coloro che non l'accoglieranno, cioè che si taglieranno fuori, resteranno maledetti, ma non perché il Signore maledice, ma perché se tu appunto spegni l'interruttore non arriva più la corrente, non c'è luce, no? Che a volte noi sentiamo questa espressione maledizione, benedizione, la mano è tesa. Ecco, se la prendi entriamo in amicizia, se non la prendi il Signore comunque continua a tenerla tesa. E infine io qua vorrei, tento a tradurla in questo modo, cioè Abramo parte, diciamo, come gli aveva ordinato il Signore, quindi appunto, l'ho già ripetuto, con lui partì Lot. No, ci chiedevamo con Laura, mentre vedevamo il testo, l'ha trascinato Abramo, ha chiesto a Lot di andare con lui, a voi la domanda. E poi, ecco, il versetto 5, questo prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Caran, tutte le persone che si erano procurate. Tradurrei così, Abram inizia il suo viaggio con quello che ha e con quello che è, con i mezzi che ha, con le risorse che ha, e oserei dire anche con gli schemi mentali che ha. Vediamo, provo a spiegare un esempio, forse perché mi sembra che si può presentare così. A volte noi abbiamo questo schema in testa, no? Che appunto, come una tegola ti arriva la parola di Dio, quindi ti arriva la tegola, ti fa male, hai capito che fa male, esci dalla porta della chiesa, cambi vita subito, tu cur, no? Cioè in parte a volte funziona con alcuni. Però qua mi sembra che voglia dire che certo che c'è questa parola che è come un seme che viene gettato, no? Però Abram inizia un cammino insieme alla parola, un cammino insieme al Signore. Cioè la conversione, usiamo questo termine, come dire, è graduale. Cioè non è radicale, sì, ma è graduale, cioè inizia un itinerario. E allora, se prima, come ascoltavamo, il punto di partenza di Abraham in questa tenda in cui c'erano queste relazioni, questa situazione, questa figura del padre molto, come dire, presente, adesso sembra che anche lui sia così, no? Perché lui parte, però alla fine è lui il capo, perché prende la moglie, prende il nipote, prende i servi, prende i suoi beni, e sembra dire: ma come, hai lasciato una situazione perché, come dire, non ti andava bene, comunque tu stai ripetendo lo stesso schema. E invece è vero ed è falso, cioè è proprio qua che dico: uno parte con quello che ha e con quello che è. Dove sta, come dire, il segreto? Nell'iniziare questo viaggio insieme a questo tu, a questo Signore, a questa parola. Perché il seme ha bisogno del tempo per crescere. Cioè, non è che, appunto, questo seme gettato, come dirà poi Gesù nelle parabole, istantaneamente e immediatamente, no? Diventa un albero, no? Dove altri si possono rifugiare o, appunto, appoggiare.
Posso aggiungere?
Sì. Vai.
Anche credo che Abramo